Sì, buon pomeriggio a tutti. La premessa di questa comunicazione è d'obbligo. Si tratta di una comunicazione che viene proposta ad emergenza ancora in atto, fortunatamente non per il nostro territorio comunale, ma per le aree interessate del bacino del Secchio del Panaro, ma si tratta pur sempre di una situazione in continua evoluzione da trattare e valutare alla luce di quanto si verifica ora per ora. Quindi avremo altre occasioni per ricostruzioni più puntuali e anche per rispondere agli interrogativi sollevati nell'immediatezza degli eventi da alcuni consiglieri comunali. Ciononostante ritengo doveroso proporre a questo Consiglio una breve relazione sugli eventi, una valutazione sulle prospettive immediate e per finire alcune considerazioni sull'accertamento delle cause e sull'atteggiamento che in questo quadro dovrà mantenere l'amministrazione comunale, d'intesa con gli altri comuni colpiti, la provincia e la regione Emilia-Romagna. Il primo allarme alla nostra struttura è arrivato alle 7:08 di domenica mattina, 19 gennaio. Una telefonata dalla centrale operativa dei carabinieri alla polizia municipale si segnalava una rottura dell'argine di secchia all'altezza del centro abitato di San Matteo sulla statale del Canaletto. Sul posto è stata inviata una pattuglia e subito un'altra a sostegno della prima. Alle 7:30 circa le aree interessate è stata circoscritta e la circolazione stradale interrotta. La fuoriuscita di acqua dall'argine era già imponente, la corrente particolarmente impetuosa e quindi i nostri agenti, insieme ai vigili del fuoco che nel frattempo erano giunti sul posto, hanno provveduto ad avvisare le persone residenti nelle case vicine. Molti stavano dormendo e sono usciti dalle abitazioni proprio in quel momento, in maniera precipitosa, sostanzialmente così com'erano. Alcuni sono stati immediatamente assistiti nel mezzo mobile della Polizia Municipale, evidentemente 7 del mattino, in pieno inverno. Intanto l'allarme è stato esteso a tutte le strutture di soccorso, i vigili del fuoco, appunto, le forze di polizia, la protezione civile, l'autorità di bacino, e ovviamente sono stati attivati tutti i sistemi di comunicazione ai cittadini. Questo è avvenuto in pochissimo tempo perché le stesse strutture erano già in stato di preallerta per la piena dei fiumi del territorio. Al momento della rottura il livello del secchia era alto, ma non raggiungeva la sommità dell'argine, anche se dai calcoli effettuati risulta che in effetti avremmo comunque affrontato una piena importante. La situazione passa immediatamente molto complessa. La frattura dell'argine si estendeva rapidamente, in un primo tempo abbiamo temuto per un pericolo immediato relativo alla frazione di Albareto. Invece l'argine del Naviglio, ovviamente sto parlando dell'argine sinistro in quanto ha ceduto la riva destra del Secchia, l'argine sinistro del Naviglio ha retto al primo urto dell'acqua proveniente dal Secchia e l'ha indirizzata verso Bastiglia. In pratica il fiume è tornato a scorrere in un vecchio alveo che era interessato dal decorso delle acque prima che venisse incanalato per realizzare gli interventi di bonifica del territorio. Come noto, quel tratto del Secchia è un tratto completamente rettilineo perché deriva appunto da lavori dell'uomo compiuti in passato. Da dire ancora che tutti i corsi d'acqua modenesi erano in piena, quindi anche il vicino Naviglio, che non era in grado di ricevere altra acqua, e d'altra parte erano in piena anche il Tiepido e il Panaro. In questo quadro è stato decisivo l'intervento di attivazione delle paratoie della cassa di espansione del Panaro. Il fiume ha ridotto la portata ed ha così continuato a ricevere l'apporto degli affluenti senza innescare altre situazioni di pericolo. A parte una breve interruzione della viabilità, all'altezza del ponte vecchio di Navicello, lo sapete quello che praticamente era l'unica strada percorribile per andare a Nonantola, e la chiusura del ponte della Fossalta sulla via Emilia. Tornando al Secchia, le azioni sono state diverse e contemporanee. La situazione di Modena città è stata costantemente monitorata, è stato istituito un posto di primo intervento a Bastiglia, sono stati allestiti centri di accoglienza a Mirandola e Modena presso la polisportiva Modena Est, nella previsione, purtroppo confermata, di dover fronteggiare l'emergenza di centinaia di famiglie sfollate. Presso la sede della Protezione Civile di Marsaglia si è costituito il Comitato di Coordinamento degli Interventi. Fin dal primo momento l'alluvione è stata seguita in prima persona dal Presidente della Regione Vasco Errani. A me compete ringraziare quanti hanno lavorato e stanno lavorando per superare l'emergenza. A tutti indistintamente la nostra gratitudine, così come ci sentiamo solidali con la famiglia della persona dispersa, con le popolazioni e gli imprenditori di nuovo così duramente colpiti dopo la tragedia del terremoto. Il Presidente Errani però ha svolto un ruolo fondamentale e decisivo. Credo che sia grazie al suo impegno, alla sua determinazione e, se volete, anche alla sua testardaggine, se la falla del Secchia è stata completamente riparata in meno di 48 ore, un obiettivo ritenuto quasi impossibile al momento del disastro. Significava coinvolgere imprese, coinvolgere mezzi, individuare soluzioni. Certo c'è stato il grande lavoro di AIPO, delle imprese coinvolte, di una unità specializzata dei Vigili del Fuoco, ma l'azione di sostegno e di sollecitazione della Regione con infatti gli uomini e i mezzi è stata, lo ripeto, decisiva. Ora Errani sta lavorando per ottenere la sospensione della tassazione nelle zone colpite e favorire linee rapide di risarcimento. Ci auguriamo, ma soprattutto ci auguriamo che abbia lo stesso successo ottenuto nella fase più direttamente operativa, perché è evidente che il nostro territorio ha bisogno di provvedimenti straordinari. Ne sentiamo parlare poco sui media nazionali. Non vorremmo che la nostra capacità di reagire agli eventi venisse, ancora una volta, scambiata per ingenuità. Non è così. Abbiamo perso molto e ci aspettiamo molto da parte dello Stato. Torniamo alle operazioni nell'immediatezza dell'evento. Come detto, le azioni sono state coordinate e contemporanee. Da una parte il lavoro di ripristino dell'argine, dall'altro la gestione degli allarmi alla popolazione a seconda delle evoluzioni dei fenomeni, quindi i soccorsi e l'assistenza. Da Modena Est in questi giorni sono passate oltre 800 persone, poi ospitate in diverse strutture della città e in parte già rientrate presso le loro abitazioni, prevalentemente a Bastiglia e a Bonporto. Stiamo in questa fase individuando altre modalità di intervento, in particolare abbiamo attivato l'ospitalità per alcuni bambini delle scuole d'infanzia dei comuni più direttamente colpiti. Rimanendo a Modena, l'emergenza ha riguardato tutta la grande area, prevalentemente agricola, che va dall'argine del Secchi in località San Matteo fino all'argine del Panaro a Villavara di Bonporto. Purtroppo un'unica lama d'acqua tra il Secchia e il Panaro. Come detto, il fiume d'acqua che usciva dal Secchia ha seguito il corso dell'argine del Naviglio fino a Bastiglia, cioè fino al punto della tombatura del canale, che proprio in ragione di questa via obbligata riduce di molto la sua portata. È in quel punto che l'acqua, passando sopra la tombatura, ha invaso, oltre al centro di Bastiglia, anche i campi in direzione di Albareto. E dall'altro ha saturato, perché è tornato indietro, l'alveo del Naviglio. Ha superato entrambi gli argini e quindi ha ripreso la via Termodena in contropendenza sotto la spinta della corrente. Il reflusso verso Modena è stato intercettato dall'elevato della ex ferrovia, ora occupata dalla sede della ciclabile. Un argine che ha a lungo protetto la località La Rocca e la frazione Albareto. Già chi conosce quei luoghi, forse per chi conosce quei luoghi forse sono più chiari in questa descrizione così dettagliata. Già nella giornata di domenica però è stato evidente che l'acqua prima o poi avrebbe superato anche questa barriera. È stata la ragione dell'invito rivolto ai residenti a lasciare le proprie abitazioni o a trovare rifugio ai piani alti. Una preoccupazione questa che ha trovato conferma nella giornata di lunedì, quando l'acqua ha continuato ad avanzare, allagando diversi insediamenti rurali, poi le prime abitazioni fuori Albareto, quindi in serata l'abitato di La Rocca. Fino alle 22 di lunedì abbiamo temuto il peggio e per questo si è provveduto alla distribuzione, vi hanno lavorato protezione civile e polizia municipale, di centinaia di sacchetti di sabbia, mattoni e cemento a presa rapida, e cioè le possibili difese che i singoli cittadini avrebbero potuto attuare direttamente. Per fortuna non ce n'è stato bisogno, ma l'allarme era veramente molto, molto alto. Quando l'acqua aveva già superato il campo sportivo di Albareto e si trovava quindi a ridosso delle prime abitazioni, il flusso ha finalmente rallentato fino a fermarsi del tutto. A notte inoltrata si fermava definitivamente. Mano a mano che a San Matteo si procedeva con la chiusura della falla, operazione ultimata nella parte grossolana alle 6 di martedì mattina, cioè i primi operai riuscivano a passare da una parte all'altra dell'argine coi piedi all'asciutto. Poi sono stati eseguiti altri lavori di impermeabilizzazione e di rafforzamento, lavori che peraltro durano tuttora. I danni sono importanti, certo non delle dimensioni di Bastiglia e Bonporto, ma le campagne sono state messe a dura prova, così come le opere idrauliche, diversi insediamenti rurali, diversi allevamenti zootecnici e le abitazioni intorno alla frazione. Abbiamo danni significativi al cimitero di Albareto e la viabilità, problema sul quale si dovrà ora concentrare l'attenzione degli enti proposti, è in condizioni di grave degrado e fa gravare sul nodo di Modena gran parte del peso del traffico provinciale. Mentre prosegue l'opera di assistenza delle famiglie sfollate, abbiamo attivato anche un ufficio specifico nella frazione di Albareto per raccogliere segnalazioni e richieste di aiuto. Con l'ausilio della Protezione Civile si prova a dare un sostegno concreto ai cittadini colpiti e vengono anche fornite indicazioni sulle prime operazioni da attuare per tentare di accedere ad un eventuale risarcimento o comunque indennizzo. Fondamentali sono le testimonianze fotografiche del danno subito. Sull'accertamento delle cause bisogna rilevare che in questi giorni abbiamo sentito diverse interpretazioni sul perché si è verificato questo disastro. La più corretta mi sembra quella che prende in considerazione una serie di circostanze ed eventi che insieme hanno contribuito a generare la rottura dell'argine. Nell'ordine, arginature da rendere più consone alle caratteristiche delle piene, il ripetersi anche in questi giorni di fenomeni di piena ravvicinati, il possibile innesco dovuto ad indebolimenti dei manufatti, causati da cause diverse e anche dalla fauna selvatica. La tesi delle concause, soprattutto quando si deve dare inizio ad un complesso accertamento, è sempre la più corretta, non tanto per l'individuazione delle responsabilità, tema che affronterò tra poco, ma piuttosto perché obbliga gli enti preposti, ed in particolare AIPO, l'autorità interregionale di bacino, a verificare tutte queste possibilità e ad introdurre linee di approfondimento che lavorano su ipotesi. Una per una, con grande attenzione e subito, perché vogliamo stare tranquilli, vorremmo che i nostri cittadini potessero stare ragionevolmente tranquilli all'approssimarsi di un altro evento atmosferico simile a quello dei giorni scorsi. E questo è il punto, una verifica puntuale e immediata della situazione, con il fine prioritario della prevenzione, che deve riguardare il Secchia, gli argini danneggiati del Naviglio, il Tiepido e il Panaro. Una verifica che deve riguardare la tenuta degli argini e la piena efficienza delle opere idrauliche. Poi c'è un altro fronte che riguarda sempre l'accertamento della verità e che va portato fuori dalla discussione, ancora lontana dal necessario rigore, alla quale abbiamo in parte assistito in questi giorni. Vedete, quando si verifica un evento che causa danno e pericolo sul territorio, al di là della sua imponenza, come nel nostro caso, la ricostruzione dei fatti va orientata non solo alla puntuale descrizione delle conseguenze, ma anche alla verifica delle cause che l'hanno prodotto, e questo richiede il contributo di saperi e di conoscenze tecniche. Ricostruire le cause è doveroso innanzitutto in sede amministrativa, e sicuramente AIPO svolgerà i necessari approfondimenti sul piano tecnico, come detto in un'ottica causale e di futura prevenzione, in collaborazione con i dipartimenti universitari. Un'azione che attiene due profili. In primo luogo il rapporto causa-effetti, inteso come susseguirsi concatenato di fatti, situazioni ed inconvenienti che hanno portato alla rottura dell'argine, ma nello stesso tempo l'individuazione di interventi correttivi che potranno evitare il futuro ripetersi di situazioni analoghe, andando a prevenire appunto fatti, situazioni ed inconvenienti. Ricostruire le cause è doveroso anche in sede giudiziaria, e questo nei moderni stati di diritto non significa, in nessun caso, se si tratta di vero stato di diritto, esprimere improprie anticipazioni di giudizio. Significa invece avvalersi del metodo specifico e caratterizzante delle indagini di approfondire i fatti fin dove la scienza e la tecnica lo consentono. Se infatti si rimane esclusivamente sul piano dell'approssimazione empirica, delle ipotesi e delle suggestioni, non si potrà mai affermare o escludere in maniera rigorosa e vincolante se vi siano profili di responsabilità da verificare e da accertare. Quando un simile risultato è attendibile solo dopo aver compiuto i doverosi accertamenti, questi ultimi devono essere svolti nel quadro delle garanzie che la legge riconosce. In questi casi, come già indicato dal Procuratore della Repubblica, gli accertamenti di natura tecnica che saranno compiuti da AIPO nella sua autonomia di strumento del potere esecutivo rappresentano il nucleo di base che dovrà necessariamente confluire nelle indagini. Dovranno essere compiuti gli accertamenti di natura tecnica propri del procedimento penale che ha per oggetto non i soli fatti, ma si sviluppa in direzione della verifica se i soggetti che ricoprono una posizione di garanzia fossero in condizione di fare di più, oltre quello che hanno posto in essere per prevedere e prevenire il succedersi degli eventi in termini di possibilità di anticipare e scongiurare, come conoscenza o come azione, il loro verificarsi. Noi come comune, noi come amministrazione, espressione di cittadine e cittadini, dobbiamo essere protagonisti di questi accertamenti e per questo continuerà la nostra piena collaborazione in tutte le direzioni che saranno ritenute da percorrere e con tutti i mezzi a nostra disposizione. Se, come appare preferibile, si svilupperanno nelle diverse sedi accertamenti tecnici, saremo presenti nell'interesse dei cittadini. Vogliamo partecipare alla ricerca della verità perché siamo convinti che il sistema statale dovrà essere incalzato ad agire con ben altra determinazione sulla tenuta idrogeologica delle montagne e sul sistema idraulico, per portare a scongiurare il ripetersi di tragedie del genere. Il Comune di Modena sta valutando le modalità di intervento da protagonista e considera tutte le iniziative che verranno percorse nelle diverse sedi come un'opportunità. Questa che stiamo affrontando è una prova molto dura, l'ennesima di risvelo di questi ultimi anni. Ancora una volta abbiamo dimostrato capacità di reazione e grande coesione, qualità. Io sono convinto che porteranno oltre l'emergenza fino al ritorno della normalità. Ancora una volta voglio sottolineare il ruolo di quanti si sono adoperati nelle operazioni di soccorso, giorno e notte, senza badare a fatiche e disagi. Vorrei incontrarli uno per uno, non potrò farlo, quindi mi limito ad abbracciarli tutti insieme. Vi ringrazio.
Bene, grazie.